Un saluto da Calt, il quotidiano culturale di Radio Popolare in onda. Forse sto gridando, Zacca, sto gridando? Cioè, dico qui a quell'intorno, perché avendo le cuffie uno non ha la comprensione. Non vorrei turbare troppo, insomma, l'atmosfera del Living Together, lo spazio, come vi hanno ricordato tutte le voci che sono andate in diretta da qui prima di noi. È lo spazio della comunità di Sant'Egidio al Corvetto. Siamo arrivati qui e tra l'altro, insomma, viaggiando, parlando con un po' delle persone del Corvetto, che è uno dei quartieri, continuiamo a ripetervelo, che dovevamo necessariamente visitare nel tour che facciamo una volta al mese con Falla con noi, la radio, perché poi ci sono degli equivoci su che cosa dovremmo fare tutti insieme. La radio la facciamo nei quartieri di Milano quest'anno, girandoli un po' tutti, o almeno quasi tutti. Il Corvetto certamente non poteva mancare per tanti motivi che vi sono già un po' stati raccontati da alcuni loro abitanti, attivisti, protagonisti delle attività culturali, sociali che ci sono in questo quartiere. Noi continuiamo con il quotidiano culturale raccontandovi dove si fa cultura al Corvetto. Sono moltissimi i posti, a cominciare dalla strada, lo dico perché appunto al Corvetto ci sono luoghi, posti che già solo meritano le molte passeggiate che, devo dire, sono state organizzate ultimamente al Corvetto. Addirittura il Piccolo Teatro ha incaricato una compagnia, il Sotterraneo Teatro, che fa sempre teatro partecipato, di quest'estate, sul finire dell'estate, fare tutto un progetto dedicato al Corvetto, restando in residenza al Corvetto per un bel po', e poi dando una restituzione di tutto quello che attraverso i suoi abitanti e le sue abitanti avevano scoperto, compreso appunto un percorso che tutti i cittadini potevano fare anche per scoprire la propria città, che è un po' il senso anche della nostra operazione. Ci saranno tanti ospiti ai microfoni di Calt, come sempre. Intanto ringrazio Zacca, di cui rivelerò forse oggi il vero nome. No. Non ancora, fa segno di no, vabbè, resta Zacca, che è il nostro tecnico, che si è rimesso alla velocità della luce dai mali di stagione, quindi lo ringraziamo particolarmente. Devo dire, sono state giornate e serate complicate queste, perché i nostri tecnici sono sempre chiamati in causa, quindi grazie a lui e grazie al mio primo ospite, che in realtà chiamo così in modo un po' formale, in realtà è soprattutto un nostro grande amico che con cui abbiamo fatto percorsi di ogni tipo nel corso dei decenni di vita, e quindi Modù certamente, per esempio, farà parte dei festeggiamenti del nostro 50esimo, perché lui praticamente è con noi da quando, Modù? E poi parliamo di te al Corvetto e del tuo CIC, Centro Internazionale di Quartiere.
Da un bel po', perché proprio ieri, parlando di Radio Popolare, mi sono ricordato la prima volta che sono andato verso Porta Venezia, dove avevate una sede lì, non mi ricordo che anno
sì.
Era
Pasteur? Era Pasteur o era già via Stradella? No?
Forse via Stradella.
Ah, forse via Stradella.
Sì, e poi da lì al mattonaggio in via Oloiaro. Quindi da un bel po' di tempo. Tempo passò.
Tempo passò, ma noi siamo ancora qua, come vedi, quindi bene o male in qualche maniera ce l'abbiamo fatta a scavallare tutta una serie di cose. Non so se scavalleremo questo periodo storico che, visto dal CIC, deve essere piuttosto complicato,
Abbastanza, ma in qualche modo ce la possiamo fare, perché dico, siamo a Corvetto, un bel posto, un bel luogo, un bel municipio, Un logo dove inizialmente, prima di partecipare al bando, qualcuno ci aveva storto il naso, qualcuno ci ha detto era così, cos'ha. E noi, coraggiosamente, come disse il nostro maestro, bisogna osare inventare l'avvenire, abbiamo detto ci piace il Corvetto, ci piace il Chic, ex Cascina Casotello, se lo possiamo dire così, perché purtroppo abbiamo dovuto cambiare il nome per vari motivi. Quindi, niente, eccoci qua.
Allora, raccontiamo la storia del CIC, da quanti anni è stato fondato, appunto ex Cascina Casotello, una vecchia cascina che voi avete progressivamente rimesso in sesto, perché un po' ce l'hai anche raccontato in altre circostanze, com'era e com'è adesso?
Oh signor, com'era? Allora, io parto dicendo che la prima volta che sono stato al CIC, ex Cascina Casotello, quando sono arrivato nel cortile ho detto questo posto mi piace, perché mi piaceva il cortile. E questo fu nel 2016 che c'era il bando, se non erro fine 2016, inizio 2017, e il comune ha dato i risultati, diciamo, del bando e noi siamo stati i primi con un punteggio molto alto. E devo dire che era una discarica, perché quando siamo arrivati l'elettricità, se non erro, era staccato al 90% e tutta la parte di riscaldamento era staccato e i muri cadevano a pezzi, diciamo era inguardabile quasi. E qualcuno di Corvetto mi ha detto, uno dei giganti mi ha detto, tu hai avuto il coraggio. Io non ho avuto il coraggio davvero di partecipare al bando, perché un'amica mi disse che un suo architetto ingegnere lo disse che tanto per iniziare bisognava spendere 300.000 euro. Però ho detto, bisogna osare inventare l'avvenire, bisogna provarci, bisogna crederci. E niente, abbiamo partecipato al bando, l'abbiamo vinto e grazie a, posso fare, ormai posso dire il nome, la ex UbiBanca, che non c'è più, e ci prestò subito 120.000 euro.
Beh, meno male, insomma, quindi, che li ha prestati prima di…
Sì, ecco. Quindi diciamo che questo è stato un grande aiuto.
Certo.
E voilà, e piano piano abbiamo guardato i loghi, le location, abbiamo pensato di rendere tutte le location polifunzionali, quindi tutti i loghi del CIC sono polifunzionali, si possono fare dal corso di italiano al corso di inglese, al jazz, al blues, alla proiezione di film, a riunioni, a incontri e così via. Tutte
feste,
le sale sono, hanno un sistema, diciamo, di audio e un po' di proiezione, quindi prossimamente proietteremo anche un film al CIC.
Ecco, il CIC ha appunto degli spazi che sono stati veramente ripensati per essere multidisciplinari, polifunzionali, scegliamo la parola che preferite, credo che questo fosse proprio la tua idea, no? Andando a stare rispetto alla sede che avevate prima, che era la fabbrica del vapore, in una sede più grande con tante cose da aggiustare, ma appunto, no? Lo spirito è stato fondamentalmente quello di approfittare dello spazio che c'era, pur se obbligati a rimetterlo a posto e a trovare anche tante soluzioni, per farne qualche cosa che potesse veramente adattarsi a tutte le circostanze. Questo è un po' lo spirito del centro, no? Cioè
sì.
L'idea è che non fate solo una cosa come
no.
Altri posti che
sì,
si
sì,
sono...
Sì, sì, no, no, racconto, mi ricordo un giorno che abbiamo fatto un evento con un gruppo, se lo posso definire così, Radical Chic, e loro mi
guarda
dissero...
Guarda che io sono appena stata alla conferenza stampa della prima della
scala. Bravissima, saranno dei tuoi amici.
Ma smettila!
E mi dissero, cioè, no, voi dovete avere una identità, perché? Perché nello stesso giorno, nello stesso tempo, c'erano tre altri eventi, oltre alla loro, quindi c'erano i jazzisti, i Panca Bestia
e Radical
Chic e Afro Bla Bla. E quindi tutti si sono incontrati in qualche modo.
Definire Afro Bla Bla per chi eventualmente si fosse persa la
Allora, Afro Bla Bla è, diciamo, quello che noi chiamiamo, quello che il mio socio Aliu chiama gli afrogolosi, e quindi c'erano non solo tamburi e couscous, ma c'erano, diciamo, gli amanti dall'Africa, quindi davvero fare incontrare tutto questo genere di pubblico,
esatto.
Tutto questo genere di attività, e devo dire che è una bellissima cosa. Ci capita spesso in un giorno dove abbiamo la comunità del Bangladesh, il Brasile, i Terung e così via, e fare la cena pugliese per dirne uno, o la cena sarda, quindi è questo lo spirito del CIC, un luogo di incontro, di dialogo, dove davvero le realtà si possono incontrare e confrontarsi. E qui ho davanti Nino, che poi magari parlerete di equilibri, per dire che loro spesso vedono davvero questa multiplicità di generi, di colori, perché io ci tengo spesso a dirlo, il motivo per cui l'abbiamo chiamato Centro Internazionale di Quartiere, per non davvero dare l'idea dell'africanata, perché spesso quando un africano...
usi spesso questa parola.
Sì, quando un neger o un africano nero davvero fa qualsiasi cosa, la cosa che viene a tutti è... l'Africa. No, il CIC non è Africa. Il CIC è un centro internazionale di quartiere che davvero Milano Corvetto merita un luogo di incontro di questo tipo, altrimenti c'è la ghettizzazione. Noi non vogliamo la ghettizzazione, davvero vogliamo un dialogo, un confronto tra le culture.
Non pensi che sia anche un po' di, adesso faccio, dico la cosa che direbbe il radical chic, io non sono tecnicamente proprio quella roba lì, sono troppo povera, però, però posso, come dire, immaginare. Non pensi che sia anche una questione un po' di tempo? Cioè, se penso a Londra, se penso a Parigi, se penso eccetera, le differenze ci sono profonde, sociali, ma nessuno si sognerebbe di pensare solo all'Africa andando in un centro culturale in qualcuna di queste città dove, come dire, il mixage fra... ogni sorta di origine internazionale è molto più consolidato, no? Cioè non ti viene in mente di dire così di un posto, cioè di dire automaticamente. Per noi in realtà tutto il fenomeno è ancora un po' da prendere.
Sì, sì, no, c'è da lavorare, diciamo.
Da far capire, sì. Oppure le persone si devono, soprattutto un certo tipo di persone, si devono anche un po' abituare a non esoticizzare tutto quello che non è italiano, insomma.
Sì, allora, finché non iniziamo a vedere di più qualche carabiniere nero, qualche poliziotto nero, qualche direttore di banca nero, sicuramente questa idea... continua a esistere. Però quello che dicevo prima, i giovani, quello che voi chiamate la seconda generazione o la terza generazione, che ormai sono cittadini italiani a tutti gli effetti, nonostante sono neri di origine marocchina piuttosto che cinese, devono osare di più, secondo me, a far sentire la propria voce, la propria identità, facendo capire che sono italiani di origine cinese o marocchini di origine italiano e viceversa. E l'unico modo per me davvero per aiutare gli italiani autoctoni a rendersi conto che l'Italia oggi è cambiato, Italia
è questo,
è un métissage e via dicendo. Qualcuno mi raccontava che recentemente nello sport, se non erro, qualche medaglia è arrivato grazie anche a questi colorati o come lo chiamate voi. Quindi forse bisogna
momento.
Davvero rendersi conto di questo. Forse qualcuno mi ha fatto anche la battuta che forse la nazionale dovrebbe prendere qualcuno negro in più per un po' rafforzare, diciamo, il calcio italiano. Che abbiamo sempre amato, io l'ho sempre amato dal Senegal, e mi dispiace quando non sento l'Italia nei mondiali, quando non sento l'Italia.
Sono tre volte.
Quindi bisogna lavorarci di più e essere, diciamo, selettivi nel selezionare, ma rendersi conto anche che anche i ragazzi di origine marocchina o piuttosto cinese possono anche far parte della squadra nazionale dall'Italia.
Beh, di questo comunque sicuramente ascoltatrici e ascoltatori ne sono convinti, oltre al fatto che sarebbe un gran bene, ma torno al CIC, perché di questo vorrei fare l'argomento dell'ultima parte della nostra conversazione. Di cosa ha ancora bisogno il CIC? Intanto ricordiamo l'indirizzo, perché forse non tutti sanno dov'è.
Il CIC si trova in via Fabio Massimo 19, all'inizio del parco.
Vicinissimo a Porto di Mare, fermata del metro, quindi anche se è un luogo di frontiera, come tu spessissimo hai detto, per tanti motivi, perché ci sono appunto tante cose intorno, è molto raggiungibile. Di che cosa ancora c'è bisogno?
Sì.
Di tante
allora,
cose, no?
Sì, direi di sì, visto che qua ho visto qualcuno anche del municipio. Io lo dissi anche pubblicamente al Comune di Milano, quello che noi abbiamo bisogno oggi delle attività durante il giorno. La sera è quasi popolato di laboratori, di spettacoli, di riunioni, di incontri. Visto che abbiamo detto che abbiamo 3-4 sale, anche una sala esposizione, io ho chiesto al Comune di Milano se ci potevano dare una mano a pensare delle attività durante il giorno, perché mi rendo conto che dalle 8 del mattino alle 17 praticamente è mezza vuota, perché noi, qualcuno pensa che siamo un ristorante, noi non siamo un ristorante, qualcuno ci ha chiesto ma a mezzogiorno si può venire a mangiare, su prenotazione, ma non è il nostro obiettivo. Il nostro obiettivo è, visto che abbiamo detto, abbiamo creato un contenitore, ci vogliono i contenuti, quindi ci piacerebbe anche durante il giorno davvero di poter ospitare una compagnia teatrale, un corso di danza, un corso di filosofia.
Stavo per chiederti che tipo di cose che state cercando.
Sì, più o meno ci mancano attività durante il giorno.
Beh, sarebbe bello anche fare delle attività per chi di giorno non lavora.
Sì.
Ovvero...
Allora, qualche pensionato passa qualche volta a aiutarci, diciamo, a sistemare la biblioteca, il logo di scambio di libri, non so come lo chiamate voi in inglese, book crossing. Voilà. Ma non basta quello. Quindi davvero ci piacerebbe.
Per esempio, corsi per persone che magari sono in pensione e hanno a disposizione quegli orari, magari si muovono meno facilmente di sera, quello potrebbe essere già un'idea.
Sì.
Così come altre cose che possono essere rivolte. No?
Un corso di cucina, un corso di cucito, un
cucito
corso
a me servirebbe
di
tantissimo.
Yoga, non lo
ecco,
so.
Per cui, perfetto, allora sì. Noi abbiamo lanciato, tu sai che i nostri ascoltatori e ascoltatrici, tra parentesi, fanno anche parte di moltissime realtà che questo fanno, lo diciamo nel corso di questa trasmissione, così arriva sicuramente a tanti e a tante. Ti ringraziamo per essere venuto qui questa mattina, ci
grazie.
Vediamo al CIC, dove veramente si fanno delle cose molto belle, come del resto in molti spazi di cui parleremo quest'oggi. Grazie ancora, Modu.
Grazie a voi, grazie a te, grazie alla radio, grazie agli ascoltatrici e ascoltatori. Merci.
Ciao, e fra poco scopriamo un altro spazio del Corvetto, ma sarà il Corvetto? Diretta dallo spazio Living Together di Via dei 500 al numero 7, potete venirci a trovare per tutta la giornata, molte trasmissioni saranno in diretta da qui, è lo spazio della comunità di Sant'Egidio al Corvetto e noi diamo il benvenuto a Roberto Di Puma, un cognome che a Radio Popolare conosciamo bene, infatti è parente, è perfettamente inutile che io faccia tutto, come dire, un balletto di finta sorpresa, il nostro Marco Di Puma, che salutiamo se per caso ci sta ascoltando, ma non è tanto questo di cui vi voglio parlare, ma di uno spazio che tra l'altro ha fortemente colpito la nostra Tiziana Ricci, è stata lei a metterci in contatto con Roberto Di Puma, Fratelli Bonvini in via Tagliamento 8. Allora, vedo infatti, non è Corvetto, o è Corvetto? Roberto Di Puma, benvenuto.
Beh, grazie a tutti. Beh, innanzitutto è il numero uno di via Tagliamento, questa è la cosa più importante da dire. È Corvetto o non è Corvetto? Beh, innanzitutto il Corso Lodi è sicuramente una rambla che unisce tanti mondi e tecnicamente credo che possa essere Corvetto, a sud dello Scalo Romana e un po' a nord di Piazzale Corvetto, però ci sono tanti progetti che uniscono questi due punti, ad esempio il Miglio delle Farfalle alla prima aiuola di questo patto di collaborazione al Corvetto e l'ultima all'altezza di via Tagliamento, quindi siamo... Tecnicamente non sappiamo se siamo Corvetto, ma sicuramente siamo dentro le dinamiche del Corvetto.
Nel cuore siete corvettisti.
Assolutamente, assolutamente.
Allora, Fratelli Bonvini è uno spazio che ha una storia particolare e che fa cose particolari. Raccontiamo.
Beh, innanzitutto è uno spazio che è qui da molti anni, da 116 anni per la precisione, è nato nel 1909 e la storia che abbiamo oggi è una storia di un recupero, diciamo, di un salvataggio di un luogo che era oramai chiuso, non stava andando a così a concludere la sua esperienza e che 10 anni fa è stato salvato e rimesso in condizioni di lavorare. Che cos'è? È una cartoleria, tipografia ed oggi anche, diciamo, spostata un po' nella contemporaneità, è anche un centro culturale in cui succedono altre cose, mostre, attività, laboratori, eccetera. La bellezza di questo luogo è innanzitutto che è stato conservato integralmente da almeno 2 generazioni di famiglia Bonvini ed è arrivato a noi quindi intatto, forse grazie anche al fatto che era un luogo di estrema periferia, e quindi quello che vediamo oggi è una cartoleria tipografia come lo era nei primi anni del Novecento, come lo è stata per tutto il Novecento. Diciamo, il fatto di essere in un luogo probabilmente povero le ha consentito di arrivare intatta fino a noi, ed oggi ci sono i passi un po' più complessi di farla vivere nella contemporaneità, salvando tutte le saggezze, le sapienze che lì sono maturate e rendendole però utili e piacevoli anche oggi.
Ecco, gli spazi io li conosco, insomma me li ricordo anche nei decenni passati, sono spazi molto suggestivi proprio perché avete conservato anche parte dell'arredamento, quasi tutto quello che c'era lo avete conservato, cioè non lo so, i mobili che contengono i vassoi per i caratteri tipografici, insomma cose tipiche, diciamo, di quel tipo di spazio che hai appena descritto. Voi cosa ci fate? Perché siete un po' galleria, un po' libreria, un po' appunto luogo per incontri di cultura. Che cosa succede in una settimana tipo a Fratelli Bonvini?
Beh, succedono tante cose, perché agli spazi che sono stati recuperati e salvati sostanzialmente nella loro integrità, i mobili sono quelli, sono stati campionati i colori, sistemati, le macchine tipografiche sono tutte presenti e funzionanti. A questi spazi ne abbiamo aggiunti degli altri proprio perché volevamo sviluppare le attività, quindi un laboratorio dove hanno anche residenza continuativa degli artisti e dei grafici che lavorano e producono materiali, e poi a un piano di sopra quello che originariamente era l'appartamento della famiglia Bonvini che era legata al
casa
negozio
bottega,
da una scala
sì.
A chiocciola, e adesso questo è diventato anche un centro dove ci avvengono delle mostre, dei laboratori, degli incontri, presentazioni librarie. Noi stiamo facendo convivere diverse attività, sia perché siamo alla ricerca di una sostenibilità, sia perché abbiamo sempre pensato che il recupero di questo luogo, che era così radicato nel quartiere, che aveva così tanti livelli di memorie e di interpretazioni, potesse continuare a vivere esattamente come un luogo di riferimento, un luogo di incontro. Per cui alle classiche attività di cartoleria, che però abbiamo cercato di interpretare pensando alla scrittura come uno degli elementi che vanno valorizzati in questo momento, quindi andando a cercare, come dire, delle eccellenze, degli oggetti che invogliano a utilizzare ancora la scrittura a mano. A fianco a questo sicuramente i corsi per imparare anche a fare la tipografia a caratteri mobili, che oggi è più un'attività, diciamo, tra il meditativo e l'artistico, non è sicuramente un'attività
commerciale classica,
o commerciale,
come era una volta,
che può servire. E a questo tutte le altre attività. In questo momento, ad esempio, c'è in corso una mostra molto bella che si chiama Blu Copiativo di Emily Gabue, che è parte della Drawing Week, una delle altre settimane che abbiamo qui a Milano.
Mi era sfuggita la Drawing Week, io sapevo della settimana della scrittura, ma forse è la stessa cosa.
No, Drawing Week è la settimana del disegno, diciamo,
ecco, per cui ormai perdo via le weeks.
Capisco, è organizzata dalla collezione Ramo, che raccoglie disegni,
sì, è vero.
E la specificità o la particolarità di questa iniziativa è che le gallerie che aderiscono, ovviamente con un programma che ha il disegno al centro, possono chiedere in prestito uno dei disegni della collezione. Okay. Noi ad esempio in questo momento ospitiamo un disegno di Alighiero Boetti che sta insieme a questo lavoro blu copiativo realizzato con carta carbone, pennarelli, un progetto molto suggestivo che ovviamente invito a venire a
vedere. Dove troviamo tutte le informazioni di Fratelli Bonvini in rete?
Si trovano nostro sito, come Bonvini 1909, abbiamo lasciato la data di nascita come elemento distintivo, di facile memorabilità, così come sulle pagine social, Instagram, Facebook, eccetera.
Benissimo, faccio la stessa domanda che ho fatto a Modù, vista da Fratelli Bonvini, che è corvetto, non è corvetto, ma è corvetto nel cuore, cioè molto vicino, com'è cambiato il corvetto? Potremmo riempire minuti e minuti, e invece mi serve un minuto per dirlo in sintesi.
Un minuto, è in cambiamento, è una solida... diciamo permanenza di chi ci ha sempre abitato e che manifesta un suo orgoglio, e un movimento, per come lo vediamo noi, estremamente interessante di giovani che stanno concependo anche il tema del piano strada, delle attività, dei negozi, delle piccole attività come un momento di incontro e di solidarietà. Ad esempio c'è un festival che già ha avuto due edizioni, che facciamo in Piazza San Luigi, un comitato Luigi che mette insieme cittadini, negozianti, giovani, tutti che mettono a disposizione le loro competenze
e il loro tempo.
Gratuito e il loro tempo per fare iniziative che creano comunità e relazione, che sono i due temi più importanti che abbiamo davanti.
Grazie Roberto Di Puma, Fratelli Bonvini 1909, in via Tagliamento 1, non corvetto ma corvetto. Noi lo ringraziamo, gli auguriamo buon lavoro e mandiamo la pubblicità. Torniamo
grazie,
fra poco.
Ira, grazie a tutti gli ascoltatori.
Fra poco in diretta, sempre dallo spazio Living Together della comunità di Sant'Egidio, in via dei 500 al 7. Veniteci a trovare. Bentornate, bentornati, seconda parte di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda dallo spazio Living Together al Corvetto in via dei 500 al 7. Ci potete venire a trovare per tutta la giornata, molte le trasmissioni che saranno in onda da qui, proprio come la nostra. Continuiamo il nostro viaggio attraverso il Corvetto, tramite una di quelle realtà che fanno cose, vedono gente sicuramente, ma le fanno concretamente. Loro da molti anni, abbiamo parlato di corsi, di attività sul territorio, anche con i nostri precedenti ospiti, ancora lo faremo, ma Format Art, rappresentato quest'oggi da Alice Marinoni, che è qua con noi e a cui diamo il benvenuto, anzi il bentornato. Buongiorno Alice, ciao.
Buongiorno Ira, buongiorno a tutte e a tutti.
Loro proprio il territorio se lo vivono fino in fondo, perché le loro attività raccontaci, organizzate come?
Noi non abbiamo una casa, esatto, specifica proprio al Corvetto, ma siamo un po' ovunque nel Corvetto, nel senso che siamo nel teatro attraverso un festival,
il Politeatro
di Viale Lucania, che è proprio...
che era un cinema una volta, è diventato un teatro da un po' di anni, no?
Esatto. Che è stato per molto tempo l'unico teatro a Corvetto. Adesso hanno riaperto da poco il Teatro della Quattordicesima, storico, Mazzarella e poi Buratto, ma per molti anni è stato l'unico. Siamo gli ospiti con un festival appena concluso, un festival per l'infanzia, e poi siamo in giro, siamo diffusi nelle scuole, su tutto il territorio.
Certo. Che tipo di attività organizzate, da quanto esistete?
L'anno prossimo ne facciamo 15. Però, stavo pensando di fare una quinsiniera, una cosa un po' folle. Sì. Ne facciamo 15, ma parliamo non solo di teatro, parliamo anche di altri linguaggi, la fotografia, il rap.
Sì.
Con Chiave, che sta funzionando tantissimo proprio su questo territorio, sul Corvetto, tanto che sono stati prodotti dei dischi, degli album che si possono trovare su Spotify.
Diciamone un paio.
Nomi senza volti e niente.
Ecco, allora andiamo a cercarceli, sono stati fatti proprio qui, made in Corvetto.
Assolutamente, ecco. Testi dei ragazzi, cantati dai ragazzi, lavorati da Chiave, perché è lui che si è occupato...
Beh, sì, poi,
Esatto, si è occupato della produzione sul canale Format Art, si trovano lì e parlano proprio delle tematiche del Corvetto.
Poi ci sono altre cose, insomma, che voi fate per varie generazioni, varie fasce sociali, no?
Assolutamente, abbiamo quarto anno questo, abbiamo appena concluso il Festival della Braccia alla Meraviglia, dedicato ai giovani, giovanissimi, all'infanzia, ma non
bambini
solo.
Bambini e bambine, ma non solo.
Non solo, certo, perché poi hanno partecipato anche persone disabili dei centri diurni, hanno partecipato anche anziani, famiglie come spettatori. E abbiamo fortemente voluto questo festival per rendere accessibile la cultura, la bellezza al quartiere, a tutto il territorio, a tutto il quartiere.
Ecco, noi l'abbiamo segnalato il festival, siamo venuti la settimana dopo che c'è stato il festival, so che ha avuto grande successo e molta partecipazione, anche voi avevate organizzato una passeggiata per esempio.
Assolutamente.
Era una passeggiata serale con le luci, no?
Esatto, la passeggiata della luce, proprio che cadeva il 20 di novembre, che è la giornata internazionale dei diritti per l'infanzia, ed è una passeggiata simbolica per illuminare i diritti di queste creature, di queste giovani creature che hanno bisogno di poter prendere voce. La passeggiata si è svolta dal Corvetto, proprio da Piazzale Corvetto, fino a Gabriel Rosa. Qualche metro, non è lunghissima la passeggiata.
Però sono posti importanti per il quartiere.
Esatto, sono posti che rischiano di rimanere in ombra, per cui dare luce a quei luoghi ci sembrava importante, un atto simbolico molto importante.
Alice, il Corvetto visto da Format Art, che quartiere è? Cosa sta diventando? Come sta cambiando? Tutti ci hanno detto che è in forte evoluzione, ma come?
È in fortissima evoluzione grazie alla presenza di giovani. Io credo che questo sia un motore fondamentale del Corvetto. E i ragazzi cominciano, forse hanno già iniziato, ce ne stiamo accorgendo noi adesso, questo non lo so, però stanno prendendo voce, stanno continuando a dire la propria, attraverso, nel nostro caso, attraverso l'arte. Sono affamati di bellezza, di arte, di possibilità. E questo non può che portare un movimento positivo, un movimento di cambiamento.
Infatti, una delle cose che stiamo scoprendo in molti dei quartieri dove andiamo, scoprendo, forse la sapevamo, ma vederla personalmente è una cosa che ovviamente fa differenza, è il fatto che, al contrario, insomma, di altre parti, forse più tradizionali, più antiche della città, tutto quello che c'è fuori dal centro molto spesso vive, si trasforma, diventa più interessante, ovviamente grazie a chi è più giovane, che magari si mette in contatto con chi invece non lo è più, e quindi vengono messe in comune delle esperienze e soprattutto delle energie.
Assolutamente, anche perché Corvetto è stata molto raccontata,
sì,
dagli altri, per cui il fatto che senta la necessità di raccontarsi in prima persona
fa differenza.
Eh sì, è un segno che qualcosa sta cambiando.
La domanda anche a te: cosa serve a Format Art ancora dopo questi 15 anni in cui molto avete fatto? Sicuramente avete anche incontrato delle persone con cui avete collaborato, delle situazioni che vi hanno in qualche modo consentito, no, di incrementare le vostre attività. Cosa ancora vi serve?
Ci serve la continuità, per cui ci serve che qualcuno continui, no, a fornire bandi, a fondi per queste attività, perché chiaramente queste attività sono tutte gratuite per i ragazzi, sono tutte non a pagamento, quindi qualcuno deve fornire fondi e ci serve quello su cui stiamo lavorando e secondo me è anche uscito in questa giornata, già uscito in questa giornata al Corvetto, ci serve la rete, ci serve un bel intreccio di esperienze, di competenze per sostenere tutti gli abitanti.
Allora io ringrazio davvero Alice Marinoni, Format Art, un lavoro prezioso come tutti quelli che vi racconteremo quest'oggi, un'esperienza importante insomma davvero di presa diretta con il quartiere. Ricordiamo dove vi troviamo in rete per seguire le vostre attività?
Format Art, il sito di Format Art.
E anche per ascoltare la musica di cui abbiamo parlato prima, il rap di cui abbiamo parlato prima.
Mamma mia, bellissimo.
Curato da Chiave con tanti nuovi giovani artisti. E do il benvenuto a Kleber Fernando, dovrei dire Fernando Kleber.
No.
Fernando. Un attimo che apro il microfono, ecco.
Sì, sono Kleber Fernando.
Va bene, no, perché appunto immagino che questa cosa succeda spesso, che scambino il cognome con il nome, bisogna portare pazienza.
Qualcuno mi chiama Kleber, qualcuno mi chiama Fernando perché è più facile dire Fernando.
No, vabbè, ma insomma Kleber ce la possiamo fare. Allora, Genti di Pace è un progetto che è a favore dei cittadini più grandi sì. Del Corvetto. Cosa fate?
Sì, vi racconto che io prima di tutto vengo dall'Ecuador.
Va bene, sì. Sono stata.
Sì.
Bello. Quale bello. Parte? Quale parte?
Guayaquil.
Guayaquil, quindi sulla costa.
Sul mare,
sulla
sì,
costa,
insomma,
sì.
Sulla costa. Mm. Sì, faccio parte della comunità Sant'Egidio più o meno 10-15 anni. Attraverso la scuola di italiano
sì?
Ho conosciuto il servizio con gli anziani di questi uh-huh. quartieri.
Ah, quindi facendo un corso di italiano sì. È venuto in contatto con...
Sì, ho conosciuto qualcuno che mi ha detto esiste questa attività
sì.
E vuoi venire e mi hanno portato e da quel momento posso dire che ho sposato questo servizio. Dico sposato perché il legame che ho con questo servizio è fortissimo. Le domeniche andiamo insieme ad altri ragazzi di diversi paesi a trovare gli anziani del quartiere, a aiutarli facendo piccole cose. A volte.
Faccende, spesa, cose,
sì, no,
medicine.
A volte no. Anche, a volte, sì, anche. A volte aiutarle col telefonino, perché a volte loro, certo. Per loro è tan difficile, non capiscono certe cose, a spostare un vaso in alto, che tante cose piccoline che per loro è tanto.
Insomma, diventate in qualche modo loro familiari, come farebbe un familiare per dare una mano a chi è più anziano, che è la cosa che manca nelle città da sempre, no? Cioè, perché spesso è vero che i giovanissimi a volte sono soli, ma è anche vero che chi invece è più anziano è altrettanto solo, talvolta in città, no?
Sì, infatti che loro... Anche ci chiamano a casa, ci chiamano a casa, mia moglie a volte li chiamano perché io vengo, non sempre, con mia moglie e la chiamano per dire guarda che c'è questo. Sì, esattamente, siamo famiglia, siamo una famiglia perché praticamente è un legame così forte e speriamo continuare.
Allora io immagino, faccio una domanda, io immagino che ci siano sono quasi tutti italiani questi anziani?
Sì,
immagino.
Quasi tutti italiani.
Mentre come Kleber ci stava raccontando, spesso chi va a trovarli ad aiutarli è originario magari di un altro paese e adesso vive a Milano, al Corvetto. Quindi questo può accadere, no? Che tipo di relazione c'è fra le diverse culture? Sono diffidenti o invece si fidano e si affezionano?
All'inizio sono diffidenti.
Perché diciamo...
È normalissimo, penso che tutti quanti non possiamo fidarci di qualunque persona che viene. Però col tempo arriva un punto che... Mi ricordo che c'era un ragazzo dell'Africa che adesso non c'è, è andato in un altro paese, che all'inizio... E questa signora diceva no, lui no, diceva all'inizio, no? Ma dopo lui l'aiutava in tante cose, a sistemare
certo.
la aspirapolvere. Guarda che lei la chiamava questo ragazzo.
Si è affezionata molto.
Sì, si è affezionato tanto perché è vero, all'inizio no, non solo per essere di un altro colore, di pelle, soltanto in generale la gente è diffidente. Adesso col tempo van conoscendo le persone.
Che poi è il modo in cui si costruisce, no? Una comunità, no? Quella di conoscersi meglio, di conoscere quello che non conosci. Dove troviamo un riferimento, Genti di Pace? Basta cercarlo in rete? Si trova, se qualcuno vuole sapere che cosa fate?
La nostra sede è qua.
Ah, è qui a Sant'Egidio, a Living Together, quindi basta cercare Living Together e vedere quali sono i servizi, tra cui anche questo, quello di, no? Cioè, di assistenza agli anziani.
Qualunque persona che abbia voglia di aiutare le altre.
Perché magari non lo sanno, essere che non sanno che c'è questa possibilità di dare una mano.
Perché anch'io, io sono più 23 anni qua in Italia, io conosco la comunità Sant'Egidio 10-15 anni, quindi all'inizio non conoscevo.
Certo.
E mi avrebbe piaciuto fare da molto prima, però nessuno mi ha detto, grazie a qualcuno che mi ha portato, allora... sono adesso qua.
Allora, grazie Kleber Fernando, a tutto quello che fa il gruppo di persone che abbiamo sentito, insomma, certamente fanno davvero molto per il quartiere, anche loro lo conoscono da vicino, proprio agendo sul territorio. Buon lavoro voi, grazie.
Grazie a voi.
E noi continuiamo, perché adesso ci ha raggiunto Barbara Sorrentini. Grazie mille, a risentirci.
Grazie. My beliefs are on this t-shirt, my religion's in my pants, my condition's on this iPhone, everyone does what they want. I believe in helping others, I will sing my freedom song.
E non potevamo non parlare di cinema. Buongiorno Barbara Sorrentini.
Buongiorno, buongiorno Ira, buongiorno a chi ci ascolta qui dal Corvetto e soprattutto buongiorno a Maria Silvia e Paolo di Wanted Club o Wanted Clan, perché ormai siete un clan, diciamo la verità, un clan di cinema che ha uno spazio in via Tertulliano, uno spazio che ha avuto una storia lunga, che prima è stato aperto, poi chiuso, poi vi siete spostati in Porta Romana e finalmente siete tornati qui in via Tertulliano. Allora, prima domanda che vi faccio, siccome voi proprio spacciate cinema ogni giorno, è proprio sull'impatto sul quartiere, perché la zona ovviamente non è centrale, però sappiamo che il cinema funziona anche decentrato.
Esatto, allora diciamo che il quartiere è stata una vera e propria sfida. Cioè, noi diciamo abbiamo sempre presidiato il municipio 6, quindi Porta Romana, però appunto come hai detto tu il fulcro, cioè proprio il cuore di Wanted Clan è stato in via Vannucci, per cui è già una zona molto più centrale, molto più facilmente raggiungibile. Lì avevamo il nostro pubblico di fiducia che ci veniva a trovare quindi tutte le sere. La sfida fondamentale qui in via Tertulliano è stata cercare di convincere la gente a venirci a trovare. È a tutt'oggi una sfida, noi da un anno appunto che siamo lì ormai in via Tertulliano e cerchiamo sempre di attirare maggiore pubblico, maggiori spettatori e abbiamo delle ambizioni sempre più alte perché pensiamo, siamo sicuri di poter raggiungere appunto grandissimi numeri. Ancora oggi diciamo abbiamo giornate in cui va bene, due giornate in cui va forse peggio, però siamo sempre pronti, siamo sempre carichi comunque a fornire delle programmazioni, dei film, degli eventi che possono sempre attrarre con il pubblico della zona. Abbiamo per esempio recentemente avviato una rassegna sul mindfulness, sulla meditazione, che evidentemente per il quartiere ha destato molta attenzione e molto interesse. Però appunto dipende sempre appunto una grande sfida, chiaramente appunto gli eventi più partecipati sono quelli in cui sono previsti anche ospiti o comunque anteprime, perché è uno spazio in cui diamo una programmazione anche di catalogo, di film più diciamo di ormai di qualche anno fa,
ma anche delle prime. Anche perché dobbiamo ricordare che Wanted è un distributore, una casa distributrice di cinema, ci sono alcuni film, pensiamo a Noir d'Arlande o adesso che avete ancora in programmazione Tony, mio padre, padre di Anna Negri, insomma, film anche di grande richiamo. Tutta la questione Noadarland è passata anche dalle vostre mani, perché appunto, essendo distributori, Anastasia Plazzotta ha dovuto lottare sia per mandarlo in televisione, perché alla fine sappiamo com'è andata, ma anche e soprattutto per poterlo farlo girare, circuitare nelle scuole, nelle piazze.
Ma proprio Noadarland, diciamo, è un caso eccezionale anche nel nostro Wanted Clan, perché abbiamo continuato a programmarlo anche nei adesso, quindi ormai quasi un anno appunto dall'uscita, dalla prima visione appunto, dall'uscita in sala, e continua ad essere visto in sala nonostante la messa in onda in TV sulla Rai. E noi abbiamo deciso di, un po' per scherzo, metterlo tutto, cioè lo stesso, in programmazione al cinema, nonostante fosse su Rai Play, quindi disponibile a tutti online. La gente comunque continuava a vedere in sala e a vedere il film, perché
sì, perché è un'esperienza comune che va vista insieme, insomma, un attivismo attraverso la visione.
Esatto.
Paolo, magari della programmazione, se poi parliamo anche con te, già questo fine settimana ci sono tantissimi film, appunto Tony mio padre di Anna Negri, sappiamo che ha avuto 3 giorni, poi noi l'abbiamo seguito anche ovviamente con molta attenzione, però voi lo state riprogrammando e sta avendo comunque sempre molto successo.
Sì, è un evento, è partito come evento, come dicevi, però sta continuando a creare molto interesse. Noi abbiamo iniziato a programmare la scorsa settimana il Wanted Clan e ha portato tanti spettatori. Questa domenica avremo il piacere di avere Anna Negri, la regista, come nostra ospite, quindi domenica 30, dopo la proiezione dei 17, per una conversazione con il pubblico sul suo bel documentario, e speriamo possa attirare ancora più spettatori su un film, su un tema, quello politico e quello, insomma, personale degli anni di vita di Tony Negri, che ha riscosso veramente molto interesse per il pubblico. Poi abbiamo anche una programmazione insomma, che spazia, che varia, sempre titoli Wanted. Stiamo facendo Sara Bernard, il film sull'eterna rivale di Leonora Duse, che è uscita nelle sale da qualche settimana, ma che noi continuiamo a proporre. E
avete ancora Noadarland sabato alle 17?
Abbiamo ancora Noadarland sabato alle 17. Abbiamo dei mattinè, perché il sabato e la domenica abbiamo questa piccola iniziativa che si chiama Coffee and Cinema, al costo di 8 euro, la colazione inclusa, e si possono vedere film di qualità per iniziare il weekend con il sorriso, con la pancia piena e con bellissimi film.
Bisogna tesserarsi. Come funziona l'ingresso da Wanted, da parte appunto del biglietto con la colazione, che probabilmente è una cosa un po' diversa?
Sì, l'associazione, lo spazio è gestito da un'associazione culturale, quindi c'è bisogno di tesserarsi. La tessera vale, in realtà quella del 2026 è già in corso, quindi varrà per i prossimi 13 mesi. Il costo è di 5 euro, i biglietti costano da 5,50 ridotto, 6,50 intero. Abbiamo il biglietto premium di 10 euro con l'offerta per il piccolo bar che abbiamo, in cui c'è anche la Gazzacola, che è un sostegno che diamo noi di Wanted Clan, come tante altre realtà in tutta Italia, per la questione palestinese. Aggiungo solo che da questo sabato 29 novembre, il Wanted Clan allestirà una mostra a cui teniamo molto, quella delle fotografie di Fatma Assuna, fotoreporter morta nell'aprile di quest'anno nei bombardamenti a Gaza,
raccontata nel film
Esattamente
Sapevi Farsi, che tra l'altro distribuisce Wanted.
E questo film uscirà questo giovedì nelle sale italiane, che si chiama Put Your Soul on Your Hand and Walk.
Sì,
giusto?
Sì.
Di Sepide Farsi, una documentarista eccezionale che ha scoperto la storia e la vita di Fatma, fotoreporter a Gaza, si è messa in contatto con lei in questi mesi prima dell'aprile di quest'anno. Hanno iniziato questo scambio quasi epistolare a distanza,
in videochiamata
sulla condizione a Gaza della sua famiglia, della sua vita da fotografa, fino a quando poi purtroppo non è rimasto ucciso in un bombardamento. Il film
probabilmente
poi...
mirato, perché questo poi l'ho sempre detto, la regista Sepide Farsi, ma non solo lei, insomma, ci sono state delle indagini, quindi verrà chiaramente proiettato anche da voi da giovedì, e da domenica invece la mostra fotografica con le foto di Fatma Suna.
Il film da noi arriverà non questa settimana, ma prossimamente al Wanted Clan, perché prima uscirà nelle sale italiane. La mostra però con le fotografie di Fatma Suna sarà già da questo sabato.
Ok, ecco, no, insomma, utile saperlo in effetti. Vi faccio un'ultima domanda, abbiamo pochissimi minuti ancora. Abbiamo parlato, abbiamo detto si chiama Wanted e quindi molti dei film arrivano dal cassetto Wanted, che è ricchissimo, diciamolo, anche di film ormai già andati e superati, non superati come attualità, ma superati come uscita e distribuzione. Però mostrate anche film che arrivano da altri mondi, altre distribuzioni. Se vuoi farci qualche esempio.
Allora, noi ci teniamo tantissimo. Allora, sì, la programmazione di Wanted comunque all'80% è costituita, di Wanted Clan all'80% è costituita da film Wanted, quindi parliamo appunto di rassegne, ma anche appunto titoli di prima uscita. E ci teniamo tantissimo però anche a collaborare con artisti, registi, cineasti che hanno voglia di presentare le loro opere comunque all'interno quindi del nostro spazio. Abbiamo fatto per esempio anche ospitando dei festival, abbiamo ospitato lo scorso settembre un festival di corti 35 mm, che è appunto organizzato da giovanissimi, in cui sono stati 2 giorni divertentissimi, in cui abbiamo avuto modo di conoscere tanta gente nuova. Questi ragazzi hanno avuto modo di presentare quindi i loro titoli anche internazionali, quindi all'interno del nostro spazio. Abbiamo anche presentato delle anteprime italiane, come appunto recentemente Il Settimo Presidente, è un film appunto che era stato presentato al Festival dei Popoli, che ha avuto la sua prima milanese proprio da noi. Una anteprima molto partecipata, molto sentita, dalla presenza anche dei registi, per cui siamo anche molto soddisfatti, molto orgogliosi di aver potuto ospitare questo evento. E prossimamente quindi saranno anche disponibili tantissimi altri titoli nella prossima stagione, che non vi sveliamo ancora.
No, però ma li scopriremo.
Esatto, sì, con tantissimi ospiti. E, niente.
Quindi, allora, vi si può seguire, voi avete una pagina, un account Instagram Wanted Clan, e anche un sito avete, volete dare qualche indicazione?
Allora, abbiamo il nostro sito, che è una sezione all'interno del sito di Wanted Cinema, quindi se visitate wantedcinema.eu ci sarà una sezione dedicata proprio al clan, Wanted Clan, in cui lì presentiamo tutta la programmazione, tutte le indicazioni anche per l'accesso, quindi come tesserarsi, e tutte le varianti di biglietto, quindi come ha detto Paolo, anche biglietto premium con la gasacola, e anche diverse tipologie di tessere, quindi non soltanto la tessera standard, che è quella appunto di 5 euro, ma anche tessere sostenitore che includono anche dei gadget, per esempio delle magliette DVD o la borsa appunto targata Wanted, e quindi tutte le indicazioni per l'accesso, tutte le indicazioni sugli eventi prossimi.
E poi su Instagram, visto che comunque siete
su
poi
Instagram
da lì,
siamo attivissimi, su
Via Tertulliano, ricordiamolo, quindi vabbè, questo fino a settimana la programmazione ve l'abbiamo già data, insomma teneteli d'occhio,
esatto.
Wanted, ricercateli. Grazie Maria Silvia e Paolo e alla prossima.
Benissimo, allora grazie a tutti i nostri ospiti che sono stati con noi questa mattina in diretta dallo spazio Living Together della comunità di Sant'Egidio in via dei 500 al 7, da cui andranno in onda anche molte altre trasmissioni nel corso del pomeriggio. Grazie a Zacca, il nostro tecnico, che poi verrà, credo, si darà, no? Non verrà sostituita da Mary Troisi, vabbè, la salutiamo lo stesso, tanto è qua. E grazie ovviamente a Barbara Sorrentini, qui accanto a me. E noi ci sentiamo, se volete, domani, ma continuate ad ascoltarci e venite a trovarci se siete qui al Corvetto, se volete, insomma, scoprire questo spazio. Adesso la linea ritorna a via Olearo per le notizie delle 12.30. Un saluto da Ira Rubini.
Ciao.
Tilt, da tilt, da tilt, da tilt, da tilt.